Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 29 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Leissanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia ma anche nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Iniziamo parlando dei diritti in carcere, perché venerdì scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto all'affettività e alla sessualità in carcere, in particolare nella sezione della legge sull'ordinamento penitenziario che stabilisce i colloqui debbano sempre avvenire sotto il controllo visivo del personale, di fatto privando i detenuti di una dimensione sessuale ed affettiva intima. La decisione della Corte verte sul fatto che non sia legittimo applicare questa sorveglianza a tutti i reclusi senza fare nessun tipo di distinzione, mentre sarebbe meglio dare di base la possibilità di avere incontri intimi, applicando invece delle eccezioni per casi più problematici che necessitano maggiore attenzione. Ad esempio, questa decisione non si applica ai detenuti sotto il 41 e 14 bis, che sono quei regimi speciali riservati a persone che, se potessero comunicare normalmente con l'esterno, continuerebbero a rappresentare un problema anche in carcere a causa appunto della loro influenza. Ovviamente si parla di quel regime di carcere duro dato in casi di terrorismo e criminalità organizzata. Inoltre, la decisione della Corte si applica a tutte le coppie stabili, quindi si parla di persone sposate ma anche di persone legate da un'unione civile o semplicemente di conviventi, e si tratta di un tema che ha portato l'Italia a essere sollecitate più volte, sia internamente sia a livello europeo, perché in violazione dei regolamenti e dei principi costituzionali che vietano trattamenti degradanti e che tutelano la vita privata e familiare dei reclusi. Ovviamente qui sto sintetizzando molto, ognuno di questi punti avrebbe bisogno di un approfondimento a sé. Quindi per fare appunto un ragionamento su quello che succederà ora, sappiamo che con la dichiarazione della Corte l'articolo illegittimo comunque non cesserà di esistere, diciamo in maniera immediata, ma i legislatori sono chiamati ad agire di conseguenza.
Mi sembra una norma di civiltà.
Di buon senso, sì.
Decisamente.
È bene che sia arrivata finalmente, anche perché precludi il detenuto a non essere più un essere umano, appunto, perché comunque l'affettività e la sessualità sono due parti importanti per l'essere umano, e a prescindere dal fatto che tu sia in carcere non è giusto che ti si venga preclusa. Giusto anche puntualizzare e mettere un paletto sul 41 bis e anche sull'altro.
Il 14 bis, peraltro, lo preciso, si tratta di regimi di carcere duro ma limitati nel tempo, quindi il 41 bis lo conosciamo tutti, il 14 bis è una misura allineata con il 41 ma con un limite temporale.
Quindi dicevo che comunque è giusto che per questi detenuti qua in particolare sia, è brutto da dire, però all'interno della criminalità organizzata purtroppo i collegamenti e diciamo che i legami che si creano tra interno ed esterno sono frequentissimi, ci sono stati nel passato, e quindi è ovvio che soprattutto per loro sia necessario tenerli un po' più controllati da questo punto di vista.
Sì, poi ci sarebbe molto da dire sulla strumentalizzazione del carcere duro, l'abbiamo detto varie volte, ma questo è un altro discorso.
Comunque si tratta di una buona notizia per tutti gli altri detenuti, ecco.
Sì, poi diciamo che la deumanizzazione del carcerato, comunque della persona che si trova a scontare una pena, è anche uno dei sintomi che poi si riscontrano nelle recidive, che poi qui ritorniamo anche al discorso del carcere usato in maniera punitiva e non riformativa.
Sì, infatti il discorso che si fa è che in nessun modo privare una persona della propria dimensione sessuale si inserisce in un contesto di reinserimento e esatto. Riabilitazione.
Che vantaggio dai a una persona di
stai
fare così?
Stai punendo esclusivamente.
Esatto.
A meno che appunto non ci siano delle ragioni per cui quella sorveglianza è giustificata, come appunto ha detto la Corte.
Si stai alienando ulteriormente la persona dallo Stato e con tutte le conseguenze che poi ne derivano.
Peraltro vorrei concludere con un aggiornamento di una vicenda incredibile, che è quella di Beniamino Zuncheddu. Non c'entra l'effettività ma c'entra il carcere, perché è stato liberato dopo 33 anni in carcere, è entrato a 27, ora è uscito a 59, dopo aver ricevuto l'ergastolo per una strage negli anni 90, se non sbaglio, per cui è stato dichiarato non colpevole. Quindi insomma, solidarietà a Zuncheddu, che si è vissuto praticamente metà della sua vita in carcere.
È passato
sicuramente.
Più anni in carcere di quelli che è passato fuori.
Da innocente.
Il sistema carcerario italiano non ha problemi. Questa no. È la conclusione, insomma.
Mi sembra che oggi siamo molto pro Stato italiano.
Oggi si parla tantissimo di un'intervista rilasciata dal ministro della difesa Guido Crosetto alla stampa, in cui sostiene che nel Mar Rosso ci sia principalmente una guerra commerciale. Si parla della questione degli Houthi e delle imbarcazioni attaccate, una guerra che vuole alterare le regole globali, dove le navi russe e cinesi non vengono attaccate e le altre sì, creando così un disallineamento. Ma soprattutto, e questa è la dichiarazione che ha fatto più scalpore, Crosetto dice che l'Italia si deve preparare a un mondo che cambia e che serviranno i riservisti per difendersi insieme alle forze. E per riservisti si intendono militari in congedo, ma disponibili alla chiamata militare. È una cosa che onestamente non mi ha fatto cadere dal pero, diciamo, perché comunque Crosetto parla da mesi della necessità di prepararsi a tutti gli scenari, eccetera, però ovviamente fa un certo effetto perché definisce ancora di più come il mondo si trovi ad affrontare un contesto non pacifico. Secondo un articolo del Corriere, poi, il Ministero della Difesa sta lavorando per introdurre nel giro di 2 anni una riserva ausiliaria dello Stato di non oltre 10.000 riservisti, che saranno presi su base volontaria da ex militari, militari in congedo o personale civile, da cui poi, insomma, non ho ben chiaro di che cosa si intenda con personale civile, che siano pronti a intervenire in supporto alle forze armate, che ad oggi sono composte da 150.000 soldati, in casi gravissimi come guerre e crisi internazionali, che, spoiler, rappresentano il presente.
Sospetto che personale civile forse si intenda personale sanitario, in grado di seguire le truppe al fronte o cose del genere.
Che non imbraccino le armi, che però in contesti di guerra sono utili, diciamo.
Personale magari anche logistico, insomma,
sì,
gente,
sì, esatto,
di quel
esatto.
Tipo lì.
Ha senso.
Ed è difficile andare contro Crosetto in questa valutazione. Nel senso, nel malaugurato caso in cui l'Italia dovesse finire coinvolta in un conflitto difficile, visto come siamo sistemati politicamente, ma se dovesse succedere, non avremmo un ammontare di truppe tale da poterci difendere in questa situazione attuale, sia come munizioni, sia come ammontare completo delle nostre forze armate. Quindi capisco la voglia di Crosetto di un attimo riallinearci e riassestarci in un palcoscenico internazionale che sta cambiando.
Anche perché comunque la preoccupazione è tanta, dato che i conflitti ormai sono veramente tanti, e non mi limito a dire Sud America, Asia, no, parliamo proprio del Medio Oriente, ce ne sono tantissimi che stanno accadendo in questo momento, quindi la preoccupazione, come hai detto tu, Ale, secondo me è legittima. Certo, fa un po' strano, ecco, parlarne in questo modo qua.
Sì, infatti ci sono state delle altre interviste a Crosetto in cui gli si è chiesto: ma non pensi che una cosa del genere potrebbe creare un allarmismo forte nel tessuto sociale, anche considerato il fatto che si tratta di una questione che si sta allargando sempre di più, per cui appunto sempre più forze internazionali stanno entrando in gioco, quindi gli è stata posta questa domanda più volte da più parti. Quello che lui ha detto è che la cosa che hai appena detto tu, Ale, si tratta di una realtà concreta, presente, e che quindi a suo parere questa roba sta da fa.
Crosetto che dice a tutti: ve l'avevo detto, insomma, una cosa del genere.
Classic Crosetto, insomma.
Passiamo agli esteri.
C'è un nuovo studio pubblicato dalla rivista scientifica britannica The Lancet, il quale sostiene una tesi che farà molto felice i docenti di tutto il mondo. Infatti, pare che ogni anno speso a scuola o all'università migliori la propria aspettativa di vita, e al contrario, non andare a scuola o all'uni sarebbe nocivo quanto essere fumatori o bere abitualmente alcolici. Entriamo nei dettagli. Lo studio si basa su informazioni rilevate da vari paesi come Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Brasile. E a quanto pare, appunto, secondo questi risultati, ogni anno di istruzione full time in più corrisponde a una diminuzione del 2% del rischio di mortalità. E completare l'educazione terziaria corrisponderebbe al 34% in meno nel rischio di mortalità, che è l'equivalente di fare una dieta salutare per tutto il corso della propria vita. Al contrario, non formarsi scolasticamente comporterebbe dei danni pari a bere 5 o più drink al giorno, con unità, diciamo, alcoliche si intende, boh, una birra, una pinta, un bicchiere di vino, un amaro, no? O fumare 10 sigarette sempre al giorno per una decina di anni, questo. Ad ogni modo, se la correlazione tra istruzione e salute fisica è da tempo nota, questo studio è il primo che costruisce una corrispondenza così esplicita, basata proprio su anni di vita, diciamo più intellegibile all'occhio umano ignorante di certi metodi. Comunque, concludo dando i miei 2 centesimi per dirla all'americana in chiave assolutamente ironica. Ma non è che in realtà non sono gli anni passati all'università, ma sono gli anni non passati a lavorare, che allungano la vita. Ovviamente è in chiave ironica, lo dico, sto scherzando, Alessandro, non licenziarmi, e questo è i miei 2 cents.
Guarda, io da questa notizia traggo 2 informazioni importantissime. Allora, la prima è che i fuoricorso sono sostanzialmente immortali.
Sì,
che vivono,
ci ho pensato anch'io.
Vivono tipo 130 anni, quindi più siete fuoricorso, più vivete. E soprattutto, se continuate ad andare all'università, potete anche fumare un pacchetto di sigarette al giorno che viene controbilanciato.
Esatto. Si bilancia. Ma infatti non è un caso che pensare all'universitario medio, te lo immagini lì, no? Che se la smocca, il trinciatino.
Alla pausa a lezione,
ma,
magari.
Ma quindi se io tipo mi seguo una lezione al giorno, tipo 2 orette... Posso anche farmi un drink, una roba, in modo che controbilanci quello che ho bevuto.
Sono 2 sorsi
fumarmi.
Allora.
Ci sta.
Cioè, puoi andarci tipo pesante con alcol etilico, ovviamente con l'alimentare.
Poi dipende anche da che lezione ascolti. Cioè, allora, se è una lezione, che ne so, di politica internazionale, è un conto. Se vai lì a seguire una lezione di filosofia, allora quella vale come 3 drink, cioè, sicuro.
Praticamente la pesantezza correlata a quanto devi bere dopo per tornare in vita.
Sostanzialmente.
Va bene.
Allora, da come ne stiamo parlando, si vede che questo studio ha acquisito una certa importanza.
No, ma mi sembra serio, ben pensato, molto valido.
Dai, è dell'Lancet, poi una rivista storica.
Io comunque ho i miei dubbi anch'io, nel senso che, insomma, quello che ha detto Ale prima, insomma, sul controbilanciale, insomma.
È che mi sembra palese quello che diceva Chiara, che evidentemente sono gli anni che non hai passato a fare lavori usuranti da un punto di vista fisico o mentale che ti permettono di vivere di più, mi sembra,
anche
da un punto di vista logico.
Anche se io comunque voglio sottolineare un aspetto, comunque la vita universitaria, lo stress è un pochino,
esatto.
C'è anche quello di mezzo, certo. Quindi insomma.
Ma secondo me c'è anche un altro ragionamento da fare, ossia il fatto che se non studi vivi per strada e ti droghi.
No, allora, c'è del vero.
No, allora dico, soprattutto alle medie, che non puoi lavorare, ok? Se non vai all'università, a scuola, alle medie, bla bla, dovrai impegnare il tempo in qualche modo, quindi è logico che è più facile magari creare delle comunità di persone che, non impegnandosi in qualcosa, ma anche io se non lavorassi e non studiassi, la finirei in
basta,
raga.
Si creano situazioni di degrado,
io,
è vero?
Io finisco il mio discorso così.
Un saluto allo studio, allo inglese, insomma.
E alle droghe, non lo so.
Dobbiamo spostarci in Turchia, perché nelle scorse ore c'è stato un attacco a Istanbul all'interno di una chiesa italiana. Nel corso della mattinata, infatti, mentre era in corso la messa domenicale, 2 persone hanno fatto irruzione all'interno della chiesa cattolica della Natività, ferendo diverse persone e uccidendone una, un uomo di nazionalità turca. Secondo la ricostruzione, i 2 attentatori, a volto coperto, sono entrati quando la messa era ormai finita e hanno cominciato a sparare in aria. Da quella situazione è nata una reazione da parte di un uomo che si è alzato in piedi urlando contro i 2 attentatori che lo hanno poi ucciso, insomma. La polizia turca a seguito dell'attacco ha arrestato 2 persone che si ritengono i responsabili dell'attentato, un cittadino del Tagikistan e un russo, probabilmente affiliati all'ISIS. Infatti nelle ore successive lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco, che se confermato si tratterebbe del primo attacco dell'ISIS in Turchia dal 2017, quando la notte di Capodanno all'interno di una discoteca appunto della stessa Istanbul 39 persone sono state uccise e oltre 60 rimasero ferite. Insomma, parliamo di un attacco di matrice religiosa, tanto che il vicario apostolico di Istanbul ha chiesto non solo che si faccia chiarezza su quanto accaduto, ma anche e soprattutto che ci sia una maggiore sicurezza per i fedeli cristiani all'interno della comunità di Istanbul.
Ma allora sappiamo se questo attentato dell'ISIS è inquadrabile nell'attuale crisi del Medio Oriente o se sia una cosa a parte? Cioè abbiamo una motivazione di questo attacco?
Allora, da quello che ho letto al momento non ho visto riferimenti ai conflitti relativi al Medio Oriente al momento. Non ho approfondito bene la questione, ma da quel poco che, insomma, che ho ricostruito la vicenda, al momento non sembra riguardare i conflitti in Medio Oriente al momento.
E non è neanche rilevante che fosse una chiesa italiana, c'è stato semplicemente un attacco dell'ISIS a una chiesa, appunto.
Secondo me sulla questione della chiesa italiana bisogna un pochino inquadrarla, perché appunto si parla di matrice religiosa e quindi magari un attacco alla comunità cristiana, cattolica, non lo so, mi sembra di inquadrare la storia in questo modo qua. È comunque una storia particolarmente su cui le dinamiche sono ancora poco chiare e anche le motivazioni al momento sono ancora tutte da definire, per quanto l'ISIS abbia rivendicato l'attacco.
Una cosa che mi colpisce in questo periodo è che capita spesso, dato che noi inseriamo le notizie in sezioni, quindi abbiamo Italia, esteri, guerra, eccetera, capita spessissimo di non sapere dove inserire una notizia.
Vero.
Perché ormai ci sono tutta una serie di contesti super interconnessi, relazionati, diciamo, tra loro, che rende difficile anche isolare un avvenimento in un ambito specifico. Per questa questione mi sono ritrovata a volte proprio a chiedermelo, per la questione della Turchia compresa.
Sì, spesso è quasi riduttivo inquadrare semplicemente in guerra un fatto che in realtà è estremamente più delicato e meriterebbe una discussione molto più approfondita.
Ad esempio gli Houthi.
Esatto.
Oppure nelle scorse settimane l'Iran, per dire, anche lì ci siamo trovati in quella situazione dove inserire la notizia, perché tutto è un po', è tutto collegato da quello che sta succedendo nella striscia tra Hamas e Israele.
Ma è anche a sé stante, perché diciamo è un modo in cui le cose sono emerse, però potevano emergere anche in altri modi spesso.
Spesso è un pretesto proprio per cominciare delle guerre e degli attacchi molto spesso.
Vedremo se poi se ne saprà di più di questo attacco. Passiamo al settore guerra.
Conoscete l'UNRWA, per esteso Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente? Non so se sia meglio da pronunciare la sigla o il nome esteso, però dovevo spiegarvi di che cosa l'agenzia si occupi. Si tratta della più grande agenzia dell'ONU che operi a Gaza. E facendovela brevissima, la ragione per cui se ne sta parlando è che tra venerdì e sabato scorso molti paesi hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti a questo ente. E in questo elenco troviamo Italia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, ma anche Finlandia, Stati Uniti, Canada e Australia. Quindi la domanda è: perché hanno deciso questi paesi di ritirare il proprio finanziamento? Tutto è nato dalle accuse fatte da un consigliere del premier israeliano di nome Mark Regev, secondo cui l'agenzia ha degli stretti legami con Hamas stessa, tanto che gli insegnanti delle scuole del UNRWA celebrerebbero pubblicamente l'attacco del 7 ottobre. E inoltre un ostaggio israeliano liberato avrebbe raccontato di aver passato del tempo proprio con un impiegato dell'agenzia durante la sua prigionia. Il direttore dell'agenzia ha definito la decisione di questi paesi scioccante, dato che le accuse di Regev riguarderebbero solo un piccolo gruppo di dipendenti. Sappiamo che le accuse erano rivolte verso 12 impiegati, di cui 9 sono stati licenziati immediatamente, mentre sugli altri si indaga, e in totale l'agenzia ha 13.000 impiegati che lavorano dentro i confini di Gaza, quindi togliere tutti i finanziamenti vuol dire toglierli a tutti i 13.000 per, secondo appunto il direttore, solo 12 persone interessate da questo scandalo. Stessa posizione del direttore la mantiene anche il segretario dell'ONU Guterres, vista l'importanza del ruolo dell'agenzia all'interno della striscia di Gaza, che si trova in un momento di crisi totale da più punti di vista.
Cioè, mi sembra anche un po' banale dirlo, ma è chiaro che i dipendenti di questa agenzia dell'ONU sono persone come tutte le altre, e la variabilità all'interno di un personale gigantesco come possono essere 13.000 persone a Gaza e 30.000 persone in generale dell'agenzia, è chiaro che se lì ci sono 10-12 persone che magari ritengono che la causa di Hamas sia valida, questo non si riflette sull'intera agenzia. E diciamo, il risultato di questo è stato la cancellazione dei fondi da parte di numerosi stati, ovviamente alleati a Israele, a causa di una denuncia da parte di Israele. E mi sembra l'ennesimo sforzo, poi peraltro conseguente alla decisione da parte della Corte di Giustizia, che è molto indicativo di cosa deve aver pensato Netanyahu in merito. Insomma, mi sembra l'ennesimo sforzo per schiacciare ancora di più il popolo palestinese.
Anche perché comunque impiegati di questa agenzia sono spesso palestinesi proprio. Quindi se mi immagino un contesto in cui si tratta di persone che si vivono quella situazione, in un contesto in cui Hamas rappresenta comunque lo Stato per loro, ecco, non fatico a immaginarmi un contesto in cui si prendano parti.
Non so se avete visto il video di quel giornalista palestinese che sta spiegando, insomma, quello che sta succedendo dietro di lui, e in diretta sviene sostanzialmente per la fame. Quindi, insomma, ci dà un'idea di quello che sta succedendo al momento all'interno di Gaza.
Insomma, per 12 persone abbiamo tolto i finanziamenti. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere in merito a tutta questa vicenda.
E siamo ai Fish and Bits.
Ego lì.
Allora, c'è una storia che ci racconta molto di come i social e il web muovono critiche e attacchi verso qualunque cosa. Partiamo col fatto. Una donna ha prenotato un volo e poiché, insomma, obesa, ha deciso di pagare in più per ottenere un posto in più e permetterle di viaggiare più comoda durante il volo.
Comprensibile, conoscendo i sedili.
Se avete una vaga idea di come sono i sedili per un passeggero, diciamo che la decisione è quantomeno legittima, anche perché comunque si sta pagando in più per evitare di viaggiare scomodi, quindi una scelta oltremodo legittima. Ecco, tutto è andato liscio fino a quando non si è trattato di prendere finalmente posto in aereo. Infatti la donna si è trovata col suo posto con un'altra donna, con un bambino di poco più di un anno, che con modo sgarbato, a quanto sembra, avrebbe detto alla donna di sedersi in un solo sedile e permettere quindi al suo figlio di, appunto, di quasi 18 mesi circa, di stare nel posto prenotato in più dalla donna. Alla fine, complice giustamente il rifiuto da parte della donna che aveva comprato i due posti legittimi, ha chiesto alla madre di far sedere il proprio figlio in grembo. Ma questa storia, come detto, ci racconta anche di come il web sia un veicolo che permette a tutti di prendere posizione, criticare, attaccare. Infatti, se molti hanno condannato il comportamento della madre e dell'assistente di volo, molti altri utenti hanno attaccato la donna, appunto, che aveva comprato questi due posti, accusandola di egoismo per aver prenotato un posto in più senza tener conto che i voli sono sempre più in overbooking, per cui quindi le prenotazioni sono sempre di più magari rispetto agli effettivi posti a disposizione dell'aereo, e quindi di non aver pensato al bambino, insomma,
vabbè,
a fianco
degli idioti.
Sì, vabbè, qualcuno pensa ai bambini, va bene.
Esatto, siamo arrivati a criticare anche queste cose, insomma.
Ma non ho capito, se io quei posti li ho comprati, sono miei, ma avrò diritto di farci quello che voglio? Cioè, ci metto i miei zaini, ci metto quello che voglio, me stesso, mi sdraio, ne compro quattro e ci impilo qualcosa, non... posso farci quello che voglio se li ho acquistati.
E poi a quanto pare la madre, insomma, non è che ha chiesto alla donna, scusi, non è che il suo posto... posso usarlo per il mio bambino? No, gli ha detto, può spostarsi che devo mettere il bambino. Come se fosse una cosa...
Può delicatamente inserire suo figlio nel portabagagli? Cioè.
È una roba che capisco solo se non è... se la tipa non era al corrente del doppio acquisto. Anche perché questa questione delle persone che hanno fisicamente bisogno di due posti è già di per sé una questione. Perché sì, è giusto che un individuo paghi per due posti bla bla bla.
Occupandone uno, insomma, in più.
Insomma, già di base è una questione su cui potremmo discutere. Perché comunque io potrei dire, cioè non è che il mio corpo influenzi quanto devo pagare bla bla bla. Potrei dire così. Poi c'è anche un altro ragionamento che possiamo fare, ma... già questo, cioè già il fatto che lei abbia acquistato due posti era già una roba non scontata.
Poi non si tratta neanche di massa corporea qui, perché sarebbe potuto essere chiaramente una persona che magari aveva delle stampelle, magari aveva bisogno di mettere le gambe in un certo modo, magari si portava dietro una bombola dell'ossigeno, cioè tante cose che richiedono più spazio di quello che normalmente una persona occuperebbe, e tu ti compri un biglietto in più ed è legittimo che tu possa usufruire di quello che hai comprato come vuoi.
Ma poi sono tanti casi in cui la gente compra il posto in più, anche banalmente per i bagagli. Io mi ricordo, mi è capitato spesso di viaggiare a fianco a una persona che aveva una viola comprata, quindi aveva comprato il biglietto per la viola, perché ovviamente essendo un posto...
Non puoi metterla neanche sopra.
No, mi sembra di no, la viola è molto alta.
La metti in stiva
e
si distrugge.
E diventano due violini, per cui... Cioè.
Quindi comunque è una... si torna alla questione del... io sto pagando e quindi giustamente faccio, insomma, quello che voglio. Giustamente, anche perché comunque si tratta di una situazione un po' delicata, anche perché, ripeto, i sedili degli aerei, insomma, sono stretti. Lo spazio, anzi, non solo i sedili sono stretti, ma anche lo spazio che tu hai a disposizione è molto stretto.
Insomma, per favore, gestitevi bene i vostri figli.
Passiamo quindi alla trend zone.
Allora, cosa abbiamo? Al primo posto, più di 50.000 ricerche, Sandra Milo. Ah, certo, ok.
Che ci ha lasciati, la musa di Fellini.
Cioè, ammetto colpevolmente che purtroppo non avendo seguito molto la sua salute e la sua carriera, ne so di meno di quanto vorrei, ma capisco bene perché stia venendo cercata così tanto. Secondo posto, Super Bowl 2024.
Vabbè,
ah, okay,
ci avviciniamo, okay. Comunque, febbraio, l'evento degli Stati
Uniti.
Febbraio,
perfetto, capisco.
Non vedo l'ora.
L'evento più importante degli Stati Uniti.
No, sì, in realtà ci sono un sacco di soldi che girano lì dietro.
Decisamente. Terzo posto, Livigno, per le mete italiane più amate dagli sciatori.
Wow.
Sicché ancora esiste la neve, quindi godiamocela. Godiamocela. Poi quarto posto, Dan Donker.
Mi stavo spaventando, okay, che non ci fosse roba di sport dopo la vittoria di Sinner di ieri.
Ma infatti... è calcio?
A quanto pare
sì.
A quanto pare sì, un calciatore, non so chi sia comunque.
Napoli. Ecco la nuova guardia.
Ah, evidentemente un calciatore che hanno comprato.
Ah, poi raga, c'è il report con Sgarbi.
Sgarbi report. Sgarbi compra vendita di quadri, Sgarbi contro report. Ah, sì, dove lui sostanzialmente...
Sclera.
Strano.
Sì, diciamo così, ha minacciato di tirare fuori cose che non sono quadri in diretta, ecco.
Vabbè, bellissimo così direi.
Standard.
Questa saga è sempre più bella comunque,
Su queste note direi che era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.